In altre parole.
Giorgio Dell'Arti, che dopo anni passati insomma nell'ambito del giornalismo italiano a collaborare con praticamente tutti i quotidiani e i settimanali, ha deciso di creare un suo progetto che si chiama Anteprima, un progetto che dirige, un giornale che il lettore riceve tramite abbonamento via email alle 7 puntualissime del mattino e che si costruisce con i migliori pezzi pubblicati dalle testate ancora prima che queste arrivino in edicola. Infatti si chiama Anteprima proprio per questo. E io do quindi il benvenuto a Giorgio Dell'Arti. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Chiara, aggiungo a queste cose che così cortesemente lei ha ricordato che si può ricevere andando su anteprima.news e seguendo le istruzioni arriva gratis per un mese, poi uno decide se abbonarsi o no. Anteprima.news, ecco qua.
Anteprima.news. E quindi io partirei magari dalla, diciamo, dal vostro numero odierno per andare ad affrontare poi diciamo i temi del giorno che abbiamo già scoperto grazie ai colleghi dell'informazione e grazie anche alla nostra rassegna stampa. Quali sono quelli principali che avete messo così in prima pagina?
Ma stamattina io parto con questa intervista che ha fatto il Fatto al filosofo Fitoussi, che definisce Macron un imbecille,
così.
Proprio senza esitazioni. Mi sembrava abbastanza clamoroso che venisse qualificato in modo così diretto, così chiaro. Non so se adesso sarà querelato, penso di sì, perché non si può dire una cosa simile. Ma i tuoi temi di stamattina sono evidentemente questo di Fitoussi, che ieri sera ha parlato e in qualche modo ha chiesto scusa e ha fatto Macron, che ha parlato e ha fatto una retromarcia abbastanza sensazionale, diciamo, no? Perché tra l'altro le cose che ha detto e le cose che ha promesso porteranno il deficit francese ben oltre il 3% previsto dai trattati europei, e questo indirettamente aiuta il governo italiano giallo-verde, perché come farà l'Unione Europea a dire di no a noi e a dire di sì a Macron? Questo è complicato, perché anche il debito francese non è di poco conto. Quindi insomma una partita interessante. E poi l'altro tema naturalmente molto importante è quello di Theresa May, che ha deciso di rinviare il voto di martedì prossimo sulla Brexit. Insomma, ricordiamo che è stato raggiunto un accordo tra la Theresa May e l'Unione Europea, e questo accordo però, per essere ratificato, per entrare in funzione, per avere valore, deve essere votato dalla Camera Bassa, dal Parlamento britannico. Ed è chiaro che si sapeva già che martedì questo accordo sarebbe stato bocciato, il voto era stato messo in calendario per martedì, sarebbe stato bocciato senz'altro, perché non soltanto l'opposizione laburista avrebbe votato contro, ma anche un bel po' di conservatori si sarebbero schierati contro questa Brexit, accusandola di essere una rottura debole, cioè, e soprattutto per il fatto del confine irlandese, che resta un problema molto, molto, molto sentito lì, ecco.
È stata una giornata di mosse politiche insomma forti, quella di ieri. Da un lato abbiamo riassunto appunto Macron, che nel suo discorso ha parlato di tutta una serie, diciamo, di concessioni a quelle che sono state un po' le critiche molto accese dei gilet gialli. Poi c'è stata anche una parte di mea culpa per la sua gestione di delle reazioni a questi scontri. Come ben diceva poi, insomma, ecco, Bruxelles ha già fatto sapere che terrà d'occhio le nuove misure di bilancio della Francia, per l'osservazione che diceva in merito anche al discorso con l'Italia. Da un lato Macron quindi ha avuto questo tipo di atteggiamento, dall'altro Theresa May ha fatto una sua mossa politica ben differente, ha tentato di posticipare ancora tra virgolette il problema.
Sì, ma il punto in Gran Bretagna è che il Parlamento non può essere scavalcato, cioè il Parlamento lì è centrale e continua ad essere centrale, e a nessuno viene in mente di mettere in dubbio la funzione dei deputati eletti. E anche la Brexit, anche Il referendum, voglio ricordare che il referendum in Inghilterra non aveva avuto un valore cogente, diciamo così, cioè gli inglesi non erano obbligati dal referendum a uscire dall'Unione Europea. Il referendum aveva solo valore consultivo. Per farlo diventare una volontà, diciamo, inderogabile, bisognava che il Parlamento votasse una legge, e in quel momento è interessante perché il Parlamento aveva una maggioranza di eletti, di deputati favorevoli al Remain, quindi diciamo in termini di pura contabilità parlamentare il Remain avrebbe dovuto vincere, ma rispettosi della volontà popolare i parlamentari inglesi decisero di votare a favore di una legge che permettesse alla May di cominciare il negoziato per uscire. Quindi questo è il quadro. È talmente forte, diciamo, la presenza del Parlamento in Inghilterra. Stamattina Cazzullo, nel suo articolo, in un passaggio lo ricordo, mettendolo a confronto con le difficoltà, con la crisi del Parlamento italiano e un po' anche di quello francese e anche di quello tedesco in definitiva, perché anche in Germania sta cambiando la situazione per via di un congresso di partito. Il Parlamento potrebbe decidere di far rifare il referendum e quindi potremmo addirittura arrivare o a una uscita degli inglesi senza nessun accordo, come stamattina ieri l'Unione Europea ha fatto sapere che è possibile anche per noi, anche per gli europei, che questo accada, oppure addirittura di rimettere in discussione la Brexit e poi di restare in Europa se per caso al referendum gli inglesi mostrassero di aver cambiato idea. Ma lì c'è un punto di contatto con la realtà francese che è questo, se ho tempo di dirlo.
Sì, c'è ancora tempo.
È molto interessante vedere che erano per il Remain in Europa quelli di Londra ed erano per la Brexit quelli che abitavano fuori di Londra. Cioè c'era una differenza forte tra la capitale e il modo con cui la capitale si posizionava e il resto del paese. E la stessa cosa è successa in Francia, perché Macron è stato anche accusato di questo, anche in questa intervista di Fitoussi, ha giudicato la situazione soprattutto dal voto parigino, dall'opinione parigina, che è completamente diversa dall'opinione del resto della Francia. Cioè qui si vede una differenza. E si vede anche in Italia questo, mi viene in mente in questo istante, perché diciamo il voto più progressista, quello più democratico, quello più di sinistra in Italia è tipico non solo delle città, ma addirittura dei centri storici delle città. Cioè il Partito Democratico va bene, per fare un esempio con Roma, va bene ai Parioli e va male invece nella periferia cittadina. Quindi in modo abbastanza significativo si vede che nei paesi c'è una contrapposizione quasi tra i cittadini che stanno in città, tra diciamo, gli urbanizzati e quelli che sono un po' meno urbanizzati, perché ormai in campagna, la campagna da qualche anno, in campagna vive una minoranza rispetto alla maggioranza che sta in città. L'urbanesimo mondiale ha creato questo effetto.
Certamente le necessità, le priorità anche di persone che vivono la quotidianità in modo differente, poi si vede anche quando bisogna votare, bisogna esprimere la propria opinione. In un minuto io vorrei riprendere quello che lei ha citato, l'articolo di Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera, sì, che a un certo punto Cazzullo dice, anche dalla prima pagina, dice che l'Europa è ineluttabile, dice la si può e la si deve cambiare, riformare, rifondare, ma l'Europa è più che mai il nostro destino, pure per gli inglesi che non riescono a lasciarla e non lo faranno mai del tutto. Lei cosa pensa di questa presa di posizione? L'Europa è davvero così, insomma, non ci si può staccare in qualche modo?
Dunque, io penso questo, che l'Europa è conveniente e penso che il senso delle cose che ha scritto Cazzullo sia soprattutto questo, cioè se non stiamo tutti insieme, non facciamo massa, ci opponiamo con più difficoltà alla prepotenza, al grande potere americano, al grande potere cinese eppure a grande potere russo, tutto sommato. Naturalmente proprio la Svizzera dimostra che questo non è poi così vero, perché se c'è un paese che ha fatto della propria indipendenza, neutralità e autonomia una bandiera, siete proprio voi, quindi questo non è vero, però non è vero, non è sempre vero, ma d'altra parte la controprova è che Trump preferisce trattare con le singole nazioni, tenta di trattare con le singole nazioni e non con l'Europa nel suo insieme. Quindi da questo punto di vista certamente sarebbe meglio che l'Europa, cambiando, riformandosi, modernizzandosi, non andasse in frantumi. Ineluttabile però non è niente, anche le guerre non sono convenienti, però scoppiano lo stesso. L'impero romano d'Occidente e d'Oriente è crollato, la democrazia cristiana è crollata. Tante cose sono avvenute nel corso della storia che nessuno avrebbe immaginato nemmeno il giorno prima. Il muro è crollata l'Unione Sovietica. Figuriamoci se non può crollare l'Europa, possiamo aggiungere un purtroppo qui, ma di ineluttabile nella storia non c'è niente, perché tutto cambia, quindi bisogna tifare, probabilmente ci conviene probabilmente che l'Europa stia in piedi, bisogna tifare per l'Europa, forse per un'Europa meno tedesca di quanto sia oggi, e può darsi che lo diventi meno tedesca, anche se la May stamattina è andata alla Merkel, che non
esatto,
è un grande segnale,
esatto.
Diciamolo, è andata a chiedere aiuto alla Merkel, che non è un grandissimo segnale, però sa, la storia è difficile.
La storia è difficile da prevedere,
difficile
sicuramente.
Difficile da prevedere.
Noi ora...
La storia ci sorprende sempre, la storia fabbrica i suoi oggetti con quello che trova a disposizione, quindi non sta lì a guardare che cosa è conveniente.
Esatto.
Spazza via ciò che esiste in 5 minuti.
8:30 ormai, noi dobbiamo dare la linea ai nostri colleghi del Radiogiornale per scoprire anche come sta andando avanti la storia grazie all'attualità. Io ringrazio Giorgio Dell'Arti per i commenti che ha voluto scambiare con noi anche questa mattina. Le do appuntamento a domani. Una buona giornata.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.